Appunto, sul tema della corporeità ci sono una serie di addendum, secondo me, che sono interessanti da prendere in considerazione, perché ci portano verso quello che potrebbe essere un sapere della corporeità recuperato a una forma di consapevolezza, fondamentalmente, perché il grande problema per quanto riguarda questi diversi contributi al nostro situarci nel mondo è quanto questi siano consapevoli, quindi oggetto di possibile comprensione, spiegazione, gestione, cosa che ci sta particolarmente a cuore, o quanto questi avvengano in qualche misura al di là della nostra presa, razionale dell'io. Ed è per noi evidentemente un grosso problema perché noi tendiamo, e questo lo mette benissimo in chiaro Galimberti, a equiparare l'io a tutta la vita psichica, e invece l'io è una parte della vita psichica. Esattamente lì il problema, nel senso che l'io a tante cose non giunge, tante cose non le tematizza, tante cose non sono sue, ma sono un suo presupposto per certi versi, no? Che è un po' quello che dice Damasio. Dice Damasio, gli istinti, le pulsioni, i desideri, le sensazioni, le emozioni formano uno sfondo, un fondo e un sistema di filtro per il quale alla ragione giungono solamente alcune cose, non tutte, perché se arrivassero tutte la ragione non saprebbe dove mettere le mani, che poi è quello che accade giustamente nei pazienti che non hanno più connessione fra le parti del cervello che ha studiato appunto Damasio e su cui fonda questa teoria. Quindi in qualche misura è vero che appunto la corporeità, meno l'immaginale è un discorso diverso, ma la corporeità in particolare per noi è tema oscuro, no? Tant'è che appunto nel discorso delle discipline orientali, come dicevamo, è invece l'oggetto d'attenzione, no? Le discipline orientali riportano la nostra attenzione a delle dimensioni che invece noi abbiamo ormai dato per superate, per inutili, no? Per molti versi. Quindi uno dei problemi è lì. Però è anche vero appunto che come dire, la scelta a favore della stabilità di cui abbiamo parlato, la scelta a favore dell'immobilità in qualche misura, no? Con Parmenide contro Eraclito, si riverbera pesantemente sul tema del corpo e della conoscenza. Perché? Perché come dice questa filosofa americana della quale ci occupiamo oggi, che appunto si chiama Maxine Sheets Johnston, il problema è che la vita è movimento. E qui lei, senza saperlo, perché non ho trovato traccia di un eventuale collegamento, ma senza saperlo, riecheggia molto Maffesoli quando ci dice appunto che il nostro è un sapere autoptico, no? Dice, noi conosciamo i pezzi, ma non riusciamo a capire la vita. Perché appunto studiamo le parti separate, ma le parti separate non ci dicono nulla di quello che è il processo di connessione delle parti stesse nella vita. Eppure noi siamo vivi, quindi c'è questo costante problema, no? Come vedete, che si configura in modi un tantino meno ovvi di quelli più o meno canonici. Quindi c'è da una parte questa stabilità alla quale ambiamo, quindi come il famoso fondamentum in concussum, come la base sulla quale costruire ogni nostro sapere, come l'aggancio e l'approdo della nostra insicurezza esistenziale o insicurezza ontologica, come dice giustamente Beck, e dall'altra parte c'è il fatto che invece noi siamo altro, siamo movimento vitale e probabilmente il nostro conoscere in larga misura è movimento vitale, deriva dal movimento vitale e viene influenzato dal movimento vitale. Quindi c'è una discrasia che è ancora più profonda dell'immaginato nella famosa contrapposizione res cogitans res extensa. Dice giustamente la Sheets Johnston a questo appunto che il sapere è movimento, di conseguenza origina dalle strutture più semplici di percezione di orientamento dei primi organismi addirittura, no? Perché se noi studiamo, vi risparmio tutti i dettagli perché nel libro ci sono capitoli interi su tutte le strutture di percezione del movimento e dello spazio, ma francamente non credo ci interessino, però ecco, se andiamo a vedere queste cose ci accorgiamo che uno dei tratti evolutivi più importanti è esattamente questo, ovvero sia dei percettori che riescano ad informare l'organismo delle circostanze esterne, no? Anche senza, come dice più volte Damasio, senza mente e senza cervello. Il corpo comunque reagisce all'esterno, il corpo comunque esplora, si muove, no? E si adatta a quelli che sono gli ambienti più utili da un punto di vista di risorse, di rischi, di pericoli e tutte queste cose. Quindi c'è, come dice appunto la Johnston, facendo un passo ancora più avanti nello smantellamento dell'eccezionalismo umano, dobbiamo discutere che significa essere coscienti. Perché se in qualche misura la coscienza è anche consapevolezza dell'ambiente esterno e capacità di muoversi in esso con maggiore o minore successo, allora anche la consapevolezza è un qualcosa che segna un continuum, non c'è questa frattura, no? Che noi invece riteniamo esistere tra tutto il resto del mondo animale e noi, no? Il resto del mondo animale in qualche misura è diverso da noi. Se ci pensate, questo è uno dei grandi problemi dell'antropocentrismo, cioè noi ogni volta pretendiamo dagli altri che siano come noi, no? Allora diciamo gli animali non sono intelligenti perché non hanno il nostro tipo di intelligenza, ma non abbiamo idea del fatto se abbiano o meno, o perlomeno l'abbiamo se abbiamo avuto gli animali, perché insomma credo che sia talmente manifesta la cosa che non ci sia manco da girarci intorno. Però hanno un altro tipo di intelligenza e né si capisce perché dovrebbero avere il nostro, visto che sono diversi, no? Dice a questo proposito la Schiz Johnson, mutuando la fenomenologia husserliana, che ogni corpo presenta quelli che lei chiama in inglese gli I can, ovvero sia l'io posso. Ogni corpo permette di fare delle cose e non altre. Ogni corpo porta con sé una forma di percezione e di messa in forma del mondo e non altre. Ogni corpo permette o nega opportunità. Non sulla base di un qualche tipo di sapere o consapevolezza astratta, ma sulla base della sua struttura e della sua capacità di movimento. Non so se questa cosa è chiara. E quindi dice la Schiz Johnson, noi se non ragioniamo sulla corporeità in atto, non riusciamo a capire cose e pretendiamo altre cose. Ora, uno dei saggi che a momenti vi troverete fra capo e collo perché dovrebbe venire pubblicato a breve, è un saggio appunto che chiama in causa anche Neanderthal. Perché ovviamente noi con i Neanderthal abbiamo il tipico atteggiamento che abbiamo assunto con tutti gli altri che riteniamo inferiori. Quindi i Neanderthal, poverini, no? Dei bruti, avevano la fronte bassa, avevano tutta una serie di cose, non erano in grado di produrre strumenti come siamo stati in grado noi, tutta una serie di problemi con questi Neanderthal, no? Che a un certo punto inevitabilmente andavano a scomparire. Una prima notazione è che Neanderthal sono durati perlomeno 150.000 anni, che non è proprio una cifra di anni banale, no? Sono tanti anni, quindi tutto sommato, no? Ma quello che dice la Schiz Johnston è se noi cerchiamo di capire i Neanderthal sulla base della loro struttura corporea, noi ci rendiamo conto che pretendere alcune cose da Neanderthal non ha senso. Perché quelle cose le abbiamo fatte noi perché le avevamo fatte in un altro modo. Esempio, i denti dei Neanderthal. I denti dei Neanderthal erano praticamente l'equivalente di un coltellino svizzero. Ci facevano qualsiasi cosa. Erano in grado di rompere le pietre, di scortecciare gli alberi, di masticare, di far male, no? Quindi, dice la Schiz Johnson, perché avrebbero dovuto perdere tempo a fare degli oggetti e degli strumenti quando non gli servivano? Non so se la cosa è chiara, ma come faccio io ad accusare qualcuno di essere inferiore a me perché non ha fatto gli strumenti che ho fatto io, quando lui era diverso. Quello aveva un sistema, un'altra configurazione di tutto, anche fisica come vedremo, per la quale parlare della differenza fra lui e me sui miei termini è ridicolo. Non so se mi spiego. È come pretendere che una balena sia intelligente come me, cosa che guarda caso facciamo, no? Non a modo della balena, a modo mio. Ma perché? Perché noi ci siamo eretti a metro di giudizio e di misura di tutto il mondo, dell'universo mondo, no? Di tutto il mondo. Capite dov'è il problema? Perché è una questione eminentemente cognitiva? Perché appunto noi continuiamo a guardare il mondo come se non ci fossero alternative, come se non potessero far altro tutti che ambire a diventare come noi, pure quelli che non c'entravano niente, come appunto i Neanderthal, che con i quali abbiamo tra l'altro professato di avere una, come dire, separatezza fondamentale, per poi scoprire che invece evidentemente alcuni Neanderthal e alcuni Homo sapiens hanno deciso che tutto sommato si poteva anche fare sesso, perché noi abbiamo ormai accertato, no, una percentuale fra il 5 e il 10%, addirittura, se non vado errato, di DNA Neanderthal. Quindi, no, come vedete, tutte queste accortezze con le quali abbiamo blindato questo eccezionalismo umano ci si stanno sgretolando fra le mani. Se voi leggete un testo che era molto interessante di Jared Diamond, che è uno dei più grandi studiosi di queste tematiche, no? Si chiama, mi pare, il quarto scimpanzé, il terzo scimpanzé, non mi ricordo quale dei tanti, ed è ovviamente un testo critico, però qualche anno fa lui diceva è impensabile che ci siano stati rapporti tra l'Homo sapiens e il Neanderthal. Sarà pure impensabile, però al tempo evidentemente, non pensando, trombavano, che vedevo di, però di fatto questo è quello che vediamo. Questa, no, invalicabilità degli stati e della, no, questa estraneità radicale è ridicola. È ridicola, come abbiamo detto, anche da un punto di vista di semplici dati scientifici, che per carità restano un portato di una serie di cose, ma sono a volte utili. Nel momento in cui lo scimpanzé ha il 98% del mio DNA, ma di che parliamo? Questo è il punto, no? Nel momento in cui, e qui vi faccio un breve inciso in qualche modo biografico, autobiografico, nel momento in cui noi scopriamo la nostra complessità attraverso le scimmie, no, come facciamo a pensare di essere così lontani dalle scimmie? E questo ve lo dico perché? Perché uno dei primi step, una delle prime volte in cui appunto ho percepito la sincronicità è stato quando scrivevo la mia tesi di dottorato. Ma ero incastrato, a un certo punto non sapevo più come andare avanti. Capita quando scrivete cose, succede che dici, oddio, mondo vado, no? Ecco. Allora al tempo stavo prendendo la qualifica di giornalista e quindi recensivo a rotta de collo per un giornale, e questo amico mi dava dei libri da recensire. A un certo punto mi manda sto libro che aveva a che fare con un antropologo che era andato a trovare Diane Fosse, che è quella che faceva le ricerche sul Kilimangiaro, gorilla nella nebbia, no? Tutte queste cose qui. E quello fu il libro che mi sbloccò, mi pare si chiamasse L'occhio della mente, se non ricordo male, perché lui appunto andò a cercare, a vedere questa cosa per mettere alla prova la teoria darwiniana, che come al solito noi interpretiamo, come abbiamo visto, in modi un po' così, no? Perché se leggessimo Darwin probabilmente sarebbe un po' diverso, siccome nessuno si prende la briga, andiamo avanti a luoghi comuni. Quindi l'idea generale qual era? Che evidentemente le difficoltà pratiche sono quelle che spingono all'evoluzione, perché noi lì stiamo puntati, no? L'interiorismo. Allora questo va a studiare questi benedetti gorilla e si accorge che i gorilla fanno una vita che più comoda e tranquilla non si potrebbe. Il gorilla di fatto dorme dove gli pare, ha tutto cibo orientativamente dove vuole, quindi fa altro che alzare la mano a mangiare, quindi tutte ste sfide evolutive per cui dovrebbe essere diventata sta mente non le trovava, questo era incastratissimo, no? Però nel frattempo si stava preoccupando perché stava divorziando dalla moglie. E a un certo punto Flash dice: le sfide che hanno affrontato i gorilla e che li hanno resi così non sono sfide pratiche, sono sfide sociali. È la relazione che pone loro i problemi, non il mondo. E d'altronde, se io mi guardo nella mia vita, io dei problemi pratici non ne ho, ma sono perennemente arrovellato sui problemi relazionali. Quindi quello che scatena la scintilla non è come abbiamo pensato noi, appunto, sempre sta lotta perenne all'esterno, i macete, le botte, gli avversari, le tigri con le zanne a sciabola e via discorrendo, che per carità avranno fatto anche loro la loro parte. Però, per quanto riguarda le evoluzioni significative che hanno portato probabilmente a noi, quelle evoluzioni sono evoluzioni relazionali. Problema posto dall'altro, non dal mondo. E tutte le dinamiche che questo innesca in noi. Quindi andando a prendere Gardner, l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale, non l'intelligenza fabbricante, non l'intelligenza della prassi, perché appunto i gorilla, essendo personcine intelligenti, si sono trovati un modo di vivere che non gli crea nessuno stress, al quale sottoscriverei anch'io, che è più o meno lo stesso che facevano i cacciatori-raccoglitori. Noi, quando eravamo cacciatori-raccoglitori, vivevamo più o meno in quel modo lì. No? Infatti, tant'è che il buon Luca Cavalli Sforza, in Razzismo e Noismo, dice esattamente questo: il cambiamento, quello che ha portato qui, che è una situazione che a lui non è che piacesse molto, devo dire la verità, francamente, se devo sottoscrivere, ma anche a me, è stata la capacità d'accumulo, cioè il momento in cui siamo diventati agricoltori. Perché lì si sono cominciate a creare tutta una serie di questioni di potere, di risorse, di ricchezze, che prima non c'erano. Dice, se voi ancora oggi andate a frequentare i pigmei, che naturalmente trattiamo come no subumani, ma appena più dei gorilla, fondamentalmente, ancora oggi, vi accorgete che tutte le nostre questioni non esistono, sono trattate in altri modi, ci sono completamente altri criteri, perché appunto mancando la capacità di accaparrare, mancando la capacità di accumulare, mancando tutte quelle strutture che derivano invece dall'agricoltura, i rapporti umani non sono facili, perché i rapporti umani non sono facili per definizione, ma sono fondati su altro, sul reciproco aiuto, sul riconoscimento, sulla stima, sulla cooperazione, è un altro mondo. Okay? Quindi il punto centrale, no? Per certi versi è esattamente questo, ovvero sia noi, oltre ad imporre il nostro modo di essere ora, e non in generale, ma ora, a tutto il resto dell'universo mondo, perdiamo clamorosamente di vista appunto quello che è la complessità anche degli altri. No? Noi pensiamo che il gorilla sia una scimmia, no, il gorilla è quasi, no? Quasi come noi. Hanno gli stessi problemi di rapporto, hanno gli stessi atteggiamenti nell'accudirsi, no? Avete presente il grooming, tutte queste prassi che servono ad alleviare lo stress. Noi abbiamo gente che va in giro e distribuisce abbracci gratis, non è mica diverso. No? Da che punto di vista dovremmo essere diversi? Beh, noi siamo diversi perché ci stiamo costruendo nella nostra pratica, nel nostro percorso culturale, come diversi per dei motivi. No? Motivi di riconoscimento, motivi di hubris, motivi di fragilità, tante ragioni che però ci portano a esserci resi radicalmente diversi da tutto il resto a suon di eccezionalismi, come abbiamo visto, quindi eccezionalismo cognitivo, l'eccezionalismo umano, ce n'è uno ogni momento, no? Siamo solo noi quelli che sempre. Ecco, però queste cose purtroppo ci si stanno sgretolando fra le mani, non è vero. Non è vero. Non è vero che siamo così diversi, siamo l'esito di un processo. Un esito che poteva essere bellissimo, probabilmente, ma ci stiamo, come dire, adoperando perché diventi una catastrofe fondamentalmente. Magari ce ne saranno stati pure altri prima, insomma, sapete bene che se cominciate a fare un po' di archeologia, diciamo, misterica, succede di tutto e di più. Quindi abbiamo probabili interferenze con alieni, abbiamo probabili altre civiltà che nel frattempo sono probabilmente scomparse, capiamo anche bene come, francamente, insomma, siamo piuttosto bravi nel farci scomparire. Quindi. Però ecco, detto questo, appunto, il tema della corporeità è un tema fondamentale, no? Allora, perché il Neanderthal avrebbe dovuto sprecare tempo a fare oggetti che lo aiutassero a fare cose che poteva fare da solo? Tra l'altro era anche molto forte il Neanderthal. Quindi dice, perché doveva creare delle leve quando si limitava a piè maschi a spostarsi? Francamente, se io potessi spostare un masso lo farei senza star a diventare cretino con le leve. La leva serve a me perché sono debole. Non so se la questione è chiara. Quindi questi sono gli Aigan. Se tu puoi farlo, lo fai. Non devi pensare ad una strumentazione che ti aiuti a farlo. se tu invece non sei in grado di farlo, hai bisogno della strumentazione, non puoi dire che quello è minore di te perché non riusciva a farlo solo, dovresti essere, anzi, al limite, come dire, un minimo, no? Invidioso, perché tutto sommato il Neanderthal doveva essere una discreta macchina da combattimento. Tant'è che un'altra cosa molto più interessante, anche se queste secondo me già sono piuttosto stimolanti come riflessioni, è il fatto che, appunto, non so se giocate ai giochi di ruolo. Allora, nei giochi di ruolo esistono due categorie di combattimento, cioè il melee e il ranged, ovvero sia quelli che fanno il corpo a corpo e quelli che combattono a distanza. Ok? Il Neanderthal era un melee, era decisamente uno che combatteva corpo a corpo, tant'è che la grandissima parte dei resti che abbiamo trovato presentano fratture, segni di combattimento. Perché? Perché il Neanderthal era fatto in modo tale da dover brandire le cose. No, anche le articolazioni non gli permettevano altro che un combattimento ravvicinato. Ok? Allora dice, mentre noi, che abbiamo sviluppato altre possibilità, siamo quelli che scagliano, no? Le lance, giavellotti, archi e frecce, asce, coltelli. No, pensate un po' a tutta questa cosa. L'uomo, difficilmente, a meno che appunto non abbia delle strutture particolari, tenderebbe allo scontro diretto. Noi ci tiriamo le cose. Allora dice giustamente la Sheets Johnston: vi rendete conto che da un punto di vista di stimolo all'intelligenza, il fatto di scagliare implica l'entrare in una configurazione mentale nella quale accadono cose che non sono sotto il mio controllo. Non so se vedete la cosa, cioè io nel combattere corpo a corpo, io sono perennemente con la mia arma in mano, so quello che sto facendo, sono in un set mentale, in una prospettiva di vita diversa da quella di colui che scaglia, perché nel momento in cui scagli tu ti separi da qualcosa e questa separazione deve essere compresa, articolata, studiata, è frutto di incertezza, perché non è detto che regolarmente i tuoi colpi vadano a segno, non è detto che accada quello che tu immagini, quindi è più probabile che tu sia più creativo, più attento, più volto al possibile che non il Neanderthal. E questa potrebbe essere la radice del fatto che noi siamo diventati ciò che siamo diventati e Neanderthal no. Ed è quello che chiama lei un dato di fatto corporeo. Il Neanderthal non poteva scagliare le cose. Il Neanderthal non poteva separarsi dai suoi strumenti, perché non era fatto in modo da farlo. Non so se capite. Cioè, vedete quanto questo discorso correli la corporeità al conoscere. No, perché tu conosci attraverso il corpo. I primi step, come abbiamo detto, sono step di conoscenza dello spazio attraverso la corporeità, quello che io posso fare, come posso muovermi. E se qualcuno ha visto o ha studiato o ha avuto modo di conoscere contorsionisti, equilibristi, coloro che usano il corpo, sa perfettamente che le potenzialità del nostro corpo sarebbero infinitamente superiori. Noi parliamo sempre del cervello, ma pensiamo al corpo. Noi siamo paralizzati praticamente, non riusciamo a muovere le articolazioni di base in modi normali, figuriamoci se dovessimo invece disciplinarci a. Questa è una cosa estremamente interessante. In un bellissimo libro di Sloterdijk, che si chiama Diventa ciò che sei, che è un bellissimo libro, difficile ma veramente uno spettacolo, non da essere d'accordo su tutto, però voglio dire, insomma, a un certo punto. Lui fa c'è tutta una teoria molto bella che dice: tu cerchi esseri umani e trovi equilibristi, che è meravigliosa già di suo. Ma c'è tutto questo discorso sul reduce, sul come si chiamano, quelli che vengono dal fronte, meno male, momento di buco mentale. C'era tutta quanti gli invalidi di guerra, ecco, non riuscivo più a trovare, c'era tutta l'opera della cosa, no? Perché ovviamente parliamo dei primi del Novecento e una delle realtà che ci sfuggono è che i primi del Novecento c'era una montagna di gente senza mani, senza braccia, distrutti, cecati, storpi, l'ira di Dio, perché le guerre erano, no, quelle. E a un certo punto appunto lui parla di uno di questi, che non mi ricordo se fosse nato poliomielitico senza braccia o che, e quindi aveva soltanto i piedi. E questo diventa un virtuoso del violino e un tiratore di precisione, con i piedi, senza mani, tanto per, no, la duttilità del corpo. Ecco, la duttilità del corpo la scopri spesso e volentieri quando improvvisamente le cose ti diventano meno che ovvie. Quindi sì, noi siamo abituati a fare cose con le mani, facile, le faccio con le mani. No, ma se le mani non le hai, come le fai? Se io dovessi fare le cose con i piedi, penso che morirei tra 5 minuti più o meno, grosso modo, perché i miei piedi sono, li sto riscoprendo adesso dopo 60 anni d'assenza, non ci siamo frequentati molto, stavano lì. Però ecco, il punto è esattamente questo. No, noi ci interroghiamo regolarmente, non solo, ma noi abbiamo tra le altre varie riduzioni che abbiamo effettuato, come abbiamo detto, oggi è in vigore quella per cui il corpo è il cervello. Ma de che? Quando mai? Per carità, il cervello, nessuno vuole negare che sia, no? Se no non staremmo qui a parlare, per cui vorrei che sia chiara sta cosa, parliamo di et-et. Il problema è che qui siamo in un regime di out-out assolutamente sbilanciato a favore di qualunque cosa abbia vagamente a che fare con l'attività intellettuale astratta. Quindi il corpo è il cervello. No, il corpo è il corpo. E il cervello sta dentro il corpo e fa in larga misura quello che fa il corpo. Serve al corpo, una delle basi che abbiamo messo in luce di Damasio è esattamente questa: il cervello non è che nasce prima e fa sì che, il cervello nasce dopo perché il corpo intanto già era diventato una serie di cose estremamente complesse di suo e aveva bisogno di uno strumento un po' più raffinato per andare avanti. Questo è il punto. Il cervello è una conseguenza di un percorso evolutivo che in larga misura noi abbiamo fatto come corpi. Questo è il punto centrale. Ed essendo dei corpi con delle caratteristiche, abbiamo fatto le cose che ci permettevano quei corpi, non altre. Quello intende giustamente la Shitz Johnston quando parla del io posso e del io non posso. Io non posso volare, quindi nella mia cultura il volo non c'è. La prospettiva del volo, la separazione dalla terra. A me piacerebbe tanto, noi abbiamo questo problema. Ovviamente abbiamo visto a livello immaginale, ma un altro discorso. Nelle prassi della mia comprensione del mondo, della mia conoscenza, della mia articolazione sociale, il volo non c'è. Ok? Quindi non posso non riesco a capire come, no, ragiona un uccello, perché un uccello vola. Quindi è chiaro che la sua prospettiva di vita, il suo concetto è un altro, radicalmente diverso dal mio, pur vivendo qui, ma non è fondato su un qualche mondo diverso, è fondato sul fatto che ha un altro corpo. E quindi quel corpo gli porta delle prospettive diverse, delle possibilità diverse, delle difficoltà diverse che io non so comprendere. Allo stesso modo, no? Le scimmie, i primati, gli ominidi, Neanderthal e tutti gli altri erano altri corpi. Quindi l'idea che io debba ridurli a me perché io sono arrivato qui e mi sento tanto figo è insensata. Oppure darsi che io sia stato più efficace a un certo punto, perché io sto ancora qui e loro no, quindi no, per qualche verso probabilmente, però è un problema di diversità, non dell'essere migliori. Noi di fatto siamo, per certi versi, la specie meno peggio riuscita dell'evoluzione, perché noi non abbiamo niente, non abbiamo armi intrinseche, non abbiamo resistenze particolari, non abbiamo forze particolari, non abbiamo niente di particolare, ragazzi, il punto è quello. Il Neanderthal prendeva un macigno e lo spostava, il Neanderthal prendeva una noce, se la metteva in bocca, la stroncava e mangiava quello che succedeva, e non si poneva proprio il problema del comprare, del fare lo schiaccianoce o del fare un set di leve che per me, perché non gli serviva. Semplice. Noi invece non abbiamo nulla di tutto questo. Di conseguenza abbiamo dovuto supplire, no? Sapete, i vari miti, Epimeteo, Prometeo, compagnia cantante, quelli che ci hanno portato le cose, i doni, i controdoni, perché siamo dimenticati, gli eravamo venuti male, quindi a un certo punto abbiamo aiutato, abbiamo messo a disposizione la tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. La tecnologia noi l'abbiamo fatta perché eravamo carenti. Questo è il punto. Continuiamo a essere carenti. Tant'è che si sviluppa molto più la tecnologia che non noi, guarda un po' i casi della vita, è abbastanza relativamente comprensibile questo discorso. Quindi il corpo in qualche misura detta una serie di possibilità e di impossibilità. E se io non le prendo in considerazione non capisco la mia prospettiva sul mondo. Perché la prospettiva sul mondo si costruisce, come abbiamo visto, attraverso questo progressivo miglioramento delle capacità di adattamento e movimento all'interno del mondo. Che succede? Che quei famosi percettori di cui abbiamo parlato erano all'esterno nella gran parte dei casi. Okay. Noi man mano che ci siamo evoluti, man mano che abbiamo reso più complesso il nostro panorama interiore, come dice appunto Damasio, quindi che all'ambiente primordiale dell'apparato gastroenterico si sono aggiunti poi l'apparato muscolo-scheletrico e tutto quello che ci fa essere quello che siamo, questi percettori del movimento li abbiamo introiettati. Noi abbiamo delle cellule profondamente nascoste nei nostri tessuti muscolari, connettivi, eccetera, che ci danno la sensazione del nostro corpo, perché noi la sensazione del nostro corpo ce l'abbiamo. Quello è il punto. Non ci focalizziamo mai su di essa, la diamo per scontata, ci pare che sia normale perché ci siamo nati, guarda un po', è una cosa che ci accompagna sin dal primo momento in cui siamo diventati consapevoli, quindi la diamo ovviamente per scontata, salvo quando non funzionano più le cose, no? Quando avete la labirintite, quando avete dei problemi di equilibrio, quando vi fa male un'articolazione, in quel momento improvvisamente stare in piedi, comportarsi come tutti i giorni non è più così normale. Quello è il punto, no? Il motivo uno dei motivi di questo scambio, di questa dimenticanza, la chiamerei per certi versi, sta lì, nel fatto che noi non abbiamo nessun bisogno di essere perennemente consapevoli del nostro corpo, perché finché le cose vanno bene, noi possiamo dedicarci ad altro, no? Nella fattispecie, prima di raggiungere questi livelli di immobilismo fisico che abbiamo trovato ora, ci muovevamo nel mondo, avevamo modo di sfruttarlo e di trarne delle risorse, avevamo modo di proteggerci dalle tante minacce, perché quelle sono sempre state, e via discorrendo. Quindi era inutile star a perdere tempo con l'attenzione su di sé. L'attenzione su di te la porti quando c'è qualcosa che non va. Quando le immagini interiori che appunto Damasio sostiene essere alla base di questi giudizi, alla base delle sensazioni e delle emozioni, sono fuori registro e tu ti rendi conto che qualcosa non quadra. A quel punto torni con l'attenzione e dici che c'ho? Dov'è che non funziona? E spesso e volentieri non riesci a capirlo perché sei talmente lontano dalle tue capacità di riconoscimento corporeo interiori che sai che stai male. Dopodiché quello che hai non riesci a etichettarlo e riconoscerlo. Quindi non è casuale, di nuovo, che per esempio le discipline orientali, che da questo punto di vista sono molto più equilibrate di noi, tendano a riportare l'attenzione sul corpo. Ma tutte le pratiche di meditazione, tutte le pratiche yoga, tutte queste cose che sembrano chissà quale marchingegno particolare come dire, spettacolarizzazione del movimento, servono a farti prendere consapevolezza delle potenzialità del tuo corpo, dello stato del tuo corpo, no? Tutta la parte dei chakra, tutta la parte dei paralleli energetici, tutte queste cose sono di fatto dei modi per darti conto delle tue sensazioni e lavorarci. Quello è il punto. Cioè, secondo il Tai Chi, secondo lo yoga, secondo queste discipline, tu sei in grado, allenandoti, di operare dei cambiamenti energetici nel tuo corpo, di spostare l'energia da una parte all'altra, di essere più efficace in certi casi. È qualcosa che noi, nella nostra prospettiva meccanica, non abbiamo. Cioè, il nostro corpo funziona meccanicamente. Stop. Però, io ho delle grosse difficoltà a crederci a questa cosa, se devo dire la verità. Però questo è il punto, no? Come dicevamo, le prospettive anche culturali poi influenzano ciò che trovi, ciò che non trovi, ciò che cerchi, ciò che sei in grado di trovare o di concepire, insomma, è tutto abbastanza complicato. Quindi l'attenzione a questi propriocettori è una delle cose, no, che sarebbero probabilmente fondamentali da riportare in auge, perché come appunto gli yogi dimostrano, noi siamo in grado di recuperare o di stabilire in primis un contatto consapevole con i nostri organi e i nostri muscoli più distanti, quelli di cui non sappiamo assolutamente niente. Perché il cervello è duttile, il cervello è in grado di costruire connessioni e di stabilire connessioni anche se non ci sono, purché qualcuno ti spieghi più o meno come fare, no? Perché chiaramente se no rimani e non sai assolutamente nulla. Io ormai ho scoperto parecchie parti, alcune ancora non riesco a percepirle, perché ognuno di noi ha, come diceva un mio istruttore l'altro giorno, una gamba sciocca, un lato sciocco, c'è cioè una parte che funziona peggio dell'altra. Non so se avete mai fatto l'esperienza, ma difficilmente siamo perfettamente simmetrici. A destra fa cosa, a sinistra non le fa, viceversa, insomma, è un po' tutto estremamente peculiare. Ecco, allora ci sono delle parti del tuo corpo. Io, per esempio, ho la parte bassa della schiena che non la riesco a sentire, ma applico, ma non ci riesco. Cioè, sto lavorando da anni. E non a caso sono quelle parti più rognose, come dicevamo l'altra volta, perché pur essendo noi frutto di una lunghissima evoluzione, a tutt'oggi noi abbiamo una serie di problemi strutturali che sono correlati al nostro esserci alzati in piedi 3 milioni di anni fa, tanto per dare un'idea dei ritmi, no? Noi abbiamo la cervicale, abbiamo la lombare, abbiamo tutta una serie di punti che sono quelli che portano il maggior stress e pagano il peso maggiore al fatto che siamo diventati bipedi. Non è casuale. Ecco, e sono passati 3 milioni d'anni. Allora io, il mio problema quando ho cominciato questa linea di riflessione erano quelli che mi dicono che il cellulare ci ha reso degli esseri umani diversi. Io ho detto, ma in 30 anni? Noi in 30 anni siamo altro? Ma di che cazzo parlate? Vogliamo un attimo tornare in prospettiva e cercare di capire? Perché non so se avete sentito parlare dell'antropocene, le singolarità tecnologiche, tutte queste cose bellissime, no? Che vanno bene a livello teorico, non fanno una piega e che contraddicono radicalmente ciò che noi siamo, perché noi siamo frutto oggi di una cosa accaduta quasi 4 milioni di anni fa e sulla quale stiamo ancora lavorando perché di fatto continuiamo ad avere i problemi alle ginocchia, i problemi alle anche, i problemi all'articolazione della cervicale e via discorrendo, che sono i punti strani perché finché tu stai a quattro zampe, i pesi sono distribuiti in un altro modo. Quando sei stato a quattro zampe per chissà quanti milioni d'anni prima, improvvisamente decidi che cambi, ci vuole tempo prima che il corpo si adatti, riesca in qualche modo a reggere, non utilizzi altre strategie come quelle per esempio degli scimpanzé che camminano comunque hanno quattro mani, quindi però le usano come piedi più o meno, cioè si capisce molto, e lo sanno loro come funziona, camminano sulle nocche e si inventano cose. E noi no, noi siamo bipedi puri, però essere bipedi puri implica che, per esempio, se vi andate a vedere un minimo l'evoluzione della struttura del bacino è stato un casino, perché il bacino improvvisamente diventa un problema nel momento in cui sei abituato a partorire in altre posizioni e con altre configurazioni. Quando tu ti sei rivoltato tutto, prima che si riescano a trovare delle soluzioni, passa tempo, il bacino diventa un miracolo di ingegneria genetica. Il nostro bacino è probabilmente la parte più affascinante del nostro corpo e non la conosce nessuno. Noi a stento sappiamo che c'è, perché è sepolto lì. In masse di muscoli in situazioni assolutamente complesse, noi del bacino difficilmente sappiamo qualcosa tranne le creste e gli ischi, se voglio già esagerare, no? Però quello è uno dei punti cruciali della nostra evoluzione. Non so se la cosa è chiara. Quindi è tutto estremamente più complesso una volta che entri in questa prospettiva, però ti cominciano a tornare un po' dei conti, ti cominciano a tornare una serie di questioni per le quali appunto dici, ecco, vedi perché ci sono certe manifestazioni, perché faccio certe cose, perché non ne faccio altre, perché le penso, perché non le penso. Tutto questo è costitutivo della conoscenza e tutto questo è costitutivo di un rapporto con l'ambiente che è molto più profondo e complesso di quanto non sia quello che ci siamo raccontati, perché noi siamo diventati ciò che siamo, perché siamo questo corpo in questo ambiente, non da un'altra parte. Non so se la cosa è chiara. Allora, direi che facciamo un 5-10 minuti di break, che questa era una discreta martellata come lezione. Ok. L'articolarsi delle questioni, come vedete, parte un po' in qualche misura, ripercorre e struttura il cammino della mia ricerca degli ultimi anni, nel senso che il saggio sull'ecologia estetica del quale ci stiamo praticamente occupando, anche se è l'inizio fondamentalmente, cioè il saggio dell'ecologia estetica è quello nel quale cominciamo a mettere a punto questo tipo di modello di comprensione della conoscenza attraverso un contributo altro che non quello della ragione scientifica fondamentalmente, no? Quindi l'idea generale è di sul modello dell'ecologia, che appunto è una disciplina dove diversi contributi vengono a essere fruiti contemporaneamente intessuti in un solo risultato, allo stesso modo per la conoscenza, soprattutto la conoscenza dell'ambiente, abbiamo bisogno di altre, no? Percezioni e di altre sfere della conoscenza. Allora, la prima che adesso, alla quale stiamo per passare invece adesso è quella del sapere immaginale. come vedremo, il sapere immaginale si completa molto bene con queste nuove cose. Questi sono esiti molto recenti della mia ricerca, questi del corpo, però sono ovviamente a monte, cioè sono la parte che sostanzia un po' tutto. Come vedremo adesso, perché adesso insomma dico un altro paio di cose, poi passiamo da Gilbert Diron all'archetipologia. L'idea geniale di Gilbert Diron negli anni 60 qual è? Quella di collegare strettamente attività simbolizzante e corpo. E quello è il punto. E noi, se la riprendiamo da dove siamo partiti, invece vediamo appunto l'uomo che pian piano prima conosce con il corpo in modo concreto, pratico, orientativo di movimento, e poi comincia man mano che il suo cervello è in grado di pensare altro, pensare astratto, pensare altre dimensioni del possibile pensiero, comincia a caricare i gesti corporei di significati simbolici. Poi arriva la ragione, dopo. Questo è il punto. No, la cosa fondamentale che vedremo con Dürer è che dice Dürer, le immagini vengono prima delle parole. Noi abbiamo, come dire, raccontato la nostra storia come se le parole fossero sempre state lì e anzi fossero in qualche modo il segno dell'umanità. No? L'uomo parla, siamo gli unici che parlano e di conseguenza abbiamo sempre parlato. Quello che noi stiamo scoprendo come dire, revisione del racconto del nostro diventare uomini è che noi abbiamo parlato praticamente alla fine. Prima non parlavamo assolutamente, non eravamo manco in grado di farlo perché tra le tante evidenze scientifiche che possiamo produrre a supporto di questa teoria, che insomma in qualche misura forse ne necessita, c'è il fatto che il nostro box vocale, cioè l'apparato fonatorio, arriva praticamente per ultimo. Quindi non potevamo manco, pure volendo, manco potevamo parlare. E questo problema si trova, come se leggete poi il volume della Johnston lo scoprite, alla base di uno dei grandi problemi con i quali ci si confronta oggi a livello di filosofia della mente, di cognitivismo e di filosofia del linguaggio, ovvero sia il fatto che pare che le origini del linguaggio non preoccupino. A un certo punto parlavamo. Così. Se leggete i testi di cui appunto dà conto la Johnston, dice proprio esattamente così, il linguaggio è una questione di interruttore on-off, no? Come se tu a un certo punto potessi cominciare a parlare. Tu ti chiedi, ma veramente stiamo facendo dei ragionamenti di questo genere? Cioè, non ci poniamo il discorso, il problema di come diavolo è successo, da dove ci siamo arrivati, la fonazione, i gesti, le grida, tutto quello che per esempio Leroy Gouraud mette a tema, no? Quando comincia a parlare della fondatività dei gesti. Rieccoci. I gesti sono il fondamento e i gesti sono corpo. I gesti implicano strumenti, implicano materiali, implicano un rapporto perenne e costante con l'ambiente. Dai gesti poi vengono le altre cose. Tutto questo è prima, è al fondamento, è quello che ci fa essere ciò che siamo. Che ci permette di parlare, perché, e qui andiamo, in qualche modo vi credo di illustrarvi un po' i processi di creazione della ricerca scientifica. Io arrivo a tutto questo da un paragrafo di un libro di Franco La Cecla che si chiama Perdersi, che se per caso volete leggere è un magnifico libro sull'ambiente, si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, che è una prima articolazione, diciamo, non particolarmente elaborata esattamente di questo discorso. Dice, se io conosco attraverso il corpo, se io ho eliminato il corpo dalla conoscenza, cosa mi resta? Perché la Cecla comincia a discorrere dell'orientamento e dice, guarda caso, orientarsi è una delle metafore nostre preferite. Noi non ci orientiamo soltanto nel mondo, ci orientiamo in un libro, ci orientiamo in un problema, ci orientiamo ovunque, noi non facciamo altro che orientarci. Perché parliamo sempre usando delle immagini di movimento spaziale, di movimento del corpo nello spazio. Perché il nostro registro nasce da lì. Perché le prime cose che il corpo ha pensato di dire quando si è creata una situazione dove c'era qualcuno che pensava una consapevolezza di qualche genere, le prime parole erano davanti, dietro, duro, morbido, conveniente, non conveniente, buono, cattivo, tutte queste cose qui. Non potevano essere che quelle. no? Che hanno formato il primo livello della comunicazione, della lingua. Dopodiché, mano a mano che il cervello riusciva a concepire altre cose, man mano che la neocorteccia entrava a regime, quindi arrivava il pensiero astratto, i concetti astratti dove li attaccavamo? Sulle parole che già c'erano. Questa è la spazializzazione del linguaggio di cui parla la Cegla, è esattamente questa, ovvero sia, se tu guardi, scopri che la grandissima parte dei concetti astratti che noi utilizziamo usano delle parole che hanno delle connessioni spaziali. No, lo stesso spazio sociale cos'è se non un'immensa spazializzazione di concetti astratti? Perché è ovvio che la distanza sociale, la distanziazione sociale, tutte queste fregnacce con le quali ci stiamo circondando oggi, da dove vengono? Vengono da una percezione di distanza reale, no? Che siamo lontani. Dopodiché questo nostro essere lontano può essere applicato ad altro. Siamo lontani per status e allora diventa distanza sociale, diventa stratificazione, diventa privilegio. Ma tutte queste cose partono da un aggancio al vecchio registro. Perché il nostro modo di evolvere è un modo di evolvere continuo. Noi non buttiamo via nulla. O poco, mettiamola così. Quindi tutte queste parole che descrivevano le esperienze concrete, no? C'è anche tutta una parte della decostruzione della conoscenza in termini fenomenologici estremamente interessante nella Sheets Johnston, no? Che era già, la trovate anche nel Fink famoso che cito in uno dei saggi che avete come testo, che è appunto la costruzione delle cose in quanto tali, cioè le cose non sono date. No, noi diamo la causalità per scontata, ma la causalità non è data, noi creiamo le cose da sensazioni. Se io prendo questa, non sto tenendo in mano una bottiglia. Se io passo alla fenomenologia, cos'è? È la rinuncia a tutti gli schemi preconfezionati di conoscenza, no? La famosa epochè non è semplicemente sospendere il giudizio, vuol dire rinunciare a tutti gli strumenti. Allora io qui cosa sto sentendo? Sento un oggetto con una certa forma che mi trasmette la sensazione di fresco fino a un certo punto, un certo tipo di consistenza al tatto e un certo tipo di resistenza al tatto. Questa è la sensazione. Poi tutto questo trasformato e tradotto dal mio cervello diventa una bottiglia. Non so se la cosa è chiara. Capite? Quindi la percezione va elaborata, perché la percezione mi dice questo. Che è la stessa cosa che scopre Diderot quando comincia a studiare quel famoso, che era il dialogo sui ciechi, non mi ricordo più come si chiamava quell'opera, però dovrebbe essere qualcosa del genere, in cui comincia a studiare una persona che recupera la vista a una certa età, per una specie di miracolo, no? Quindi si trova con questa opportunità di studio e scopre che quello non vede le cose, vede dei colori, e che prima di riuscire a vedere le cose bisogna educargli lo sguardo. Perché tu non percepisci cose, percepisci colori, è la mente che le organizza in cose. Non so se sta cosa è chiara. Quindi, come vedete, no, è tutto estremamente più complesso di quanto ce lo raccontiamo. A noi viene spontaneo, perché è sempre il famoso dominio dell'ovvio, il dominio del naturale, no? Che altro vuoi pensare? Questa è una bottiglia, è ovvio. È ovvio, un par de palle. Se mi metto a ragionare sul processo che fa sì che io dica che questa è una bottiglia, è ovvio, c'è poco. È chiaro che poi diventano, sempre per lo stesso discorso che facevamo prima, delle problematiche che non mi pongo. Perché se dovessi ogni volta cominciare a dire, oddio, sto percependo una superficie liscia, fresca, di una certa consistenza, no? Con un certo tipo di resistenza al mio gesto, invece di dire che sto con le mani su un piatto, su un tavolo di vetro, non finirei più. Però, se faccio lo sforzo di recuperare la profondità del discorso, mi rendo conto che tra il mio corpo che agisce e quello che io dico c'è un cammino lunghissimo, che io ho collassato radicalmente, no? Io ho oggetti, oggetti che creano problemi, come vedremo quando studiamo Fink, perché anche lì chiaramente c'è da discorrere, no? E il bello è che queste cose le trovi anche nella sociologia classica. Perché uno dei passaggi che mi ha fatto proprio innamorare di Simmel, cosa che già insomma era già di per sé stava accadendo, però di più, è stato esattamente quello sui concetti. Il concetto è uno strumento di conoscenza che ha dei pregi e dei difetti. Il concetto separa, il concetto semplifica, il concetto rimuove cose, no? E quello che dice Simmel è esattamente questo, però sì, attraverso i concetti io separo il mondo che invece è un continuum. La Spaltung famosa che vedremo, no? La divisione delle cose, allora, questo finisce, quello comincia, quello finisce, questo comincia, e diventa una questione reale, diventa una questione ontologica. Ontologicamente non c'è, ontologicamente c'è un flusso che io organizzo attraverso le percezioni, i sensi. Un lavoro di organizzazione dei risultati, delle percezioni e dei sensi. Siamo estremamente più complessi di quello che immaginiamo. E se perdiamo di vista questa complessità, poi le nostre prassi diventano semplici, che è il grande problema col quale ci troviamo a combattere oggi. È tutto ovvio, è tutto banale e tutto non funziona. Quindi forse magari sarebbe opportuno, no, rivendicare qualche altro genere di conoscenza. Ok, fin qui direi che ci siamo. Chiarimenti, ulteriori questioni, anche da casa, visto che il collegamento pare che funzioni brillantemente quest'oggi. Pare di no. Sempre che mi sentiate. C'è questo dubbio eterno dell'essere o non essere in questi casi che è fantastico. Vabbè, allora, diciamo appunto che la parte della corporeità e della propria relazione l'abbiamo in qualche modo esaurita. Ultima cosetta che volevo dirvi, mi torna in mente adesso che parlo di propriocezione, ed è appunto il fatto che il senso di sé non è tra i sensi. Il divorzio dal corpo comincia all'inizio. Già Aristotele, quando parla appunto dei sensi, elenca i cinque sensi canonici, che sono quelli con i quali abbiamo normalmente consapevolezza e con dimestichezza, ma del senso di sé non parla. Già allora era dato praticamente tanto per scontato da scomparire dalla questione, e il senso di sé in questo senso è probabilmente avrebbe potuto essere uno dei fondamenti, no? Perché il senso di sé della propria corporeità nello spazio è uno di quegli agganci che potrebbero far comodo a quelli che dubitano di esistere, no? Essere o non essere, cogito ergo sum. Noi siamo andati a cercare la conferma della nostra esistenza in attività mentali che tutto sommato veramente possono essere replicate nel sogno e tutto quanto, mentre invece la percezione di sé come corpo nello spazio, come dire, dà una sensazione di, no? Solidità e stabilità. Ma siccome noi non abbiamo questa percezione né siamo familiari con questa percezione, dobbiamo compensarla con la quantità. Ecco perché i corpi grandi sono corpi potenti, ecco perché la scala del nostro performare, del nostro acquisire, diventa sempre più ingombrante. Perché compriamo grandi macchine? Perché compriamo grandi case? Perché costruiamo grandi cose? Perché siamo inconsistenti. E attraverso le cose grandi, in qualche modo, abbiamo una controconferma del nostro esistere. Allora, io esisto perché possiedo una macchina grossa e siccome è grande la macchina, io sono importante. Come vedete, siamo ancora a livello dei primati da molti punti di vista, però quelli sono grossi loro, quindi non hanno bisogno della macchina. Si battono il petto e fanno rumore, come ben sapete. Noi, come equivalente del battersi il petto, suoniamo il clacson, grosso modo, più o meno. Non è che sia cambiato molto, ecco, tanto per recuperare una qualche prospettiva sull'essere umano, che insomma sarebbe opportuno di cominciare a sfrondare un po' da tutti questi pregi, perché, e questa mi viene in mente adesso e ve la dico perché merita, sempre la famosa Shields Johnston, che è una personcina negli Stati Uniti, si scrivono cose tra colleghi che in Italia non ci sogneremmo mai di dire, siamo quasi all'insulto, cioè si dicono delle cattiverie terrificanti, però in effetti devo dire, per certi versi è rinfrescante perché puoi finalmente dire a qualcuno come la pensi senza doverti fare tutta una serie di, no, sovrastrutture o pippe mentali relative. Allora, a un certo punto dice, il bello di questa cosa, no, è che noi parliamo, quando parliamo dei Neanderthal e proclamiamo invece quanto siamo migliori noi, dice, io non la vedo sto grosso essere migliore dei Neanderthal, io non li vedo sti esseri umani in grado di fare cose meravigliose, io vedo della brutta gente. È vero, capite? Quello è il problema. Cioè, tra l'immagine di essere umano con la quale noi giochiamo e gli esseri umani che siamo, c'è uno scarto enorme. Non c'è affatto sta meraviglia, cioè noi siamo in grado di cooperare, siamo in grado di costruire, siamo in grado. Ma chi? Dove? Fammeli vedere questi. Io non li vedo più. E Ne vedo pochissimi, se poi magari, se cerco qualcuno lo trovo, ma 7 miliardi e 800 milioni, quasi 8 miliardi di esseri umani, tutto sto trionfalismo, ma da dove lo tiriamo fuori? Cioè il risultato, la prassi di questa cosa qual è? Che abbiamo il 99% delle persone che non ha le risorse per sopravvivere, intere parti del mondo che stanno andando per stracci grazie a dei comportamenti dissennati, Trump, Putin, Johnson, Salvini, poi parliamone un attimo di questa cosa, no? Siamo così bravi? Cioè, su chi lo fondiamo sto trionfalismo? Qui c'è, se esce il saggio, lo leggerete, ve lo anticipo. C'è un brano che uso nel saggio, appunto, di Douglas Adams, che è la guida spaziale, la guida galattica per autostoppisti, che dice esattamente questo. Dice: allora, l'uomo era persuaso. Dunque, sulla Terra c'erano tre specie intelligenti, dice Douglas Adams, che erano l'uomo, i delfini e i topi. L'uomo era convinto di essere molto più intelligente dei delfini perché aveva creato la ruota, la guerra, New York, la finanza e tutte altre cose, mentre i delfini passavano il loro tempo nell'acqua, al sole, a giocare gli uni con gli altri. I delfini ritenevano di essere più intelligenti esattamente per le stesse ragioni, tanto per chiarire la cosa, no? Ecco, allora, appunto, i delfini preferivano starsene nell'acqua, giocare, godersi il sole e stare insieme agli altri. Come vedete, e i topi invece erano una vita che conducevano esperimenti sugli uomini nei laboratori. Quindi questo è il quadro della guida galattica, che secondo me è geniale, perché appunto mette proprio il dito nella piaga, ma poi tranquillamente. Vabbè, comunque, allora, a sto punto il tema della corporeità lo consideriamo, perlomeno nella prospettiva che stiamo considerando, lo teniamo per assodato e spiegato, e passiamo invece a vedere come si correla con l'altro step, che è appunto la famosa archetipologia durandiana. Perché l'archetipologia? Perché è ad oggi la metodica di comprensione delle dinamiche immaginali migliore disponibile. Probabilmente sarebbe integrabile, sì, probabilmente sì, però si tratta di come dire, di un insieme di riflessioni durate 60 anni, perché insomma, diciamo che Durand ha dato tutto su questo, ha messo a nostra disposizione una serie di esempi, una serie di metodiche, anche di metodologie, volendo, di utilizzo di queste strategie, di questi fondamenti del pensiero. E soprattutto Durand sin dall'inizio ha mirato a superare la dicotomia cartesiana. Superare la dicotomia cartesiana come vi accennavo prima, fondando la sua categorizzazione dei simboli nel corpo, che, come vi dicevo appunto, continuando a cercare, diventa di fatto il passaggio successivo alle teorie appunto del movimento come prima fonte di conoscenza. Un corpo che evolve nel corso dei milioni di anni evolve diverse strategie cognitive, evolve delle capacità di comprensione del mondo che sono sempre più elaborate, complesse e spesse, no? Per certi versi. Quindi l'aggiunta del simbolico è un'aggiunta che fa la differenza. Perché queste cose ci interessano? Perché, visto che continuiamo a essere quei corpi e quei cervelli che si sono sviluppati nel corso di tutti questi milioni di anni, queste consapevolezze più o meno ci sfuggono, ma restano qualcosa che influenza il nostro conoscere, il nostro essere. Noi rispondiamo a certe strategie corporee, rispondiamo a certe strategie immaginali, siamo più fragili e più complessi e probabilmente meglio articolati di quanto non immaginiamo. L'altra sera ho avuto un mentalista che c'è qui a Narnia, il famoso Tabardin. Il mercoledì sera c'è un mentalista che è veramente notevole, che grazie, credo, alla programmazione neurolinguistica è riuscito a farmi sentire dei tocchi che non faceva. Mi diceva: senti le mie mani, io sentivo le sue mani, ma lui non mi stava toccando. Quindi, no, i nostri corpi sono anche gabbabili per molti versi, no? Ed è una cosa che sarebbe opportuno capire meglio, perché queste famose evidenze empiriche a volte sono, io avrei potuto giurare che mi stesse toccando. Invece tutti quelli che mi guardavano mi hanno detto: guarda, lui faceva dei gesti da lontano e tu dicevi destra, sinistra. Ah, Bene, perfetto. Quindi capite che insomma c'è da fare dei ragionamenti in proposito. Quindi l'essere umano, man mano che il suo cervello si evolve, e vi ricordo che il cervello nasce come rete neurale al servizio di un corpo che sta cambiando e sta conquistando nuovi modi di agire nel mondo. E pian piano, grazie a una serie di step evolutivi successivi, sviluppa una consapevolezza di sé, una riflessività, un'autoconsapevolezza che ad oggi riteniamo essere gli unici a disporne, probabilmente ha ragione, insomma, comunque. Però appunto, prima di arrivare a questo, comunque il corpo già conosce il mondo. Perché? Perché il cervello e la memoria, il cervello e le reti neurali e il cervello mettono a disposizione del corpo delle capacità di immagazzinare dati e informazioni. Quindi pian piano il corpo non si limita a reagire alle sollecitazioni ambientali, a scegliere quelle che ritiene migliori, eccetera, o che percepisce come migliori per motivi chimici, fisici, quello che vi pare, ma comincia a ricordare e quindi ad associare un giudizio alla memoria. Questa sensazione è piacevole, è utile, questa sensazione no. Quindi se provo questa sensazione è meglio che me ne vado, se provo quest'altra è meglio che resto. Tutto questo si chiama, è il primo livello di quella che Damasio chiama valenza, ovvero sia l'associazione di un giudizio di opportunità di piacere anche se vogliamo a certi ricordi e non ad altri, o il giudizio opposto ad altri. Quindi appunto il corpo comincia ad imparare, e questo è il punto. Il corpo comincia ad avere dei registri, delle cartelle nelle quali ci sono appunto le informazioni che si sono stratificate. Allora adesso so 3-4 volte che so che se sento questa temperatura mi brucio se vado lì con le mani, quindi non lo faccio più. So bene che se sento questo profumo nell'aria c'è probabilmente qualcosa da mangiare, insomma, tutta una serie di questioni che sono ovviamente, capirete, molto utili da un punto di vista di vantaggi competitivi e di sopravvivenza. Perché riuscire a scegliere e ricordare le scelte, ricordare i luoghi, costruire delle mappe sempre più, no, come dire, complesse e dettagliate del proprio ambiente è ciò che ne abbiamo fatto. Noi cominciamo, e questo è quello che diceva la Cegla, noi cominciamo a farlo il nostro spazio, perché il nostro spazio esiste nei modi in cui noi lo vediamo perché è in rapporto col corpo che l'ha esperito. Un altro corpo avrebbe un altro spazio, altri luoghi, altri modi, altri oggetti. Non so se questa cosa è chiara. Cioè noi abbiamo organizzato il mondo da un punto di vista di percezione dei sensi, di costruzione degli oggetti, di distribuzione degli spazi in funzione del nostro corpo. Noi generiamo lo spazio, non sta lì prima. Non so se questa cosa è chiara. Quindi lo spazio è frutto di un lavoro, l'orientamento, ecco perché è così importante, dice la Cega, perché orientarsi vuol dire non adeguarsi a un mondo che esiste, ma creare un mondo nel quale ci si muove, con i propri criteri. Se tu avessi un essere che si muove a 100 km al secondo, avrebbe altre strade, altri palazzi, altre cose. Non so se questa cosa è chiara. Tant'è che le città costruite a misura d'uomo sono certe, le città costruite a misura d'uomo con macchina sono altre. Cambiano gli spazi, le connessioni, le regolazioni, gli ambienti, i servizi, cambia tutto. Quindi nel mondo in cui siamo, il mondo in cui siamo l'abbiamo fatto noi, così. Non poteva essere il mondo dei Neanderthal, tanto per capirsi. Perché i Neanderthal si sarebbero mossi in altri modi, avrebbero avuto altre esigenze, avrebbero costruivano probabilmente il loro mondo in un altro modo, che guarda caso appunto noi non riusciamo a riconoscere e quindi riteniamo che fossero dei decerebrati che tutto al più copiavano gli Homo sapiens, delle cose raccapricciate. Quindi se è il nostro corpo nello spazio che genera lo spazio in funzione di sé, no? Diciamo che è piuttosto importante tenerlo presente, anche nel sapere corrente. Tant'è che quando abbiamo sostituito qualunque tipo di ricordo o di attenzione a questa dinamica anche nell'architettura, abbiamo cominciato a generare degli spazi dei quali si vive male. No, non è casuale. degli spazi standardizzati, degli spazi nei quali non c'è assolutamente nessuna traccia residua della tua capacità di organizzare, salvo l'arredamento, quindi il grande successo di IKEA, che non solo ti permette di fare cose con le mani, ma ti permette anche di avere l'illusione di aver adattato lo spazio a te. No, questo è il punto. Non è casuale. Non è casuale che IKEA e il MasterChef siano tra le cose più importanti che troviamo oggi, perché guarda caso sono le due attività residue nelle quali fai qualcosa. Vuoi cucinare? Sì, prendi le cose e le tagli, le affetti, le sbricioli, le misceli, le mescoli, le cuoci. No, cazzo, fai qualcosa. Perché per il resto che fai? Niente. Quello è il punto. Oppure casa, cambi costantemente arredamento, sposti mobili, cambi le stoffe, cambi colori, riformuli gli spazi, eccetera, eccetera. Perché? Perché è una delle poche cose che ti restano da fare rispetto ad un'attività che è la tua attività principale. Tu sei un corpo che si muove nello spazio. Sei tu il criterio secondo il quale quello spazio prende forma, non altri. Perché, vi ripeto, da un punto di vista degli uccelli, lo spazio è altro. Semplice. Quindi, semplice si fa per dire, però comunque. Ad ogni modo, quindi, questo lungo processo, a un certo punto il nostro cervello arriva a, no, sviluppare ulteriori capacità di comprensione del mondo, articola meglio tutti questi giudizi di valenza che non sono necessariamente soltanto utilitaristici, ricordiamolo, perché noi tendiamo a tradurli regolarmente in utilitario, ma non è detto, no? Per esempio, noi sappiamo che nelle grandi culture orientali, per esempio come in Cina, c'è il Feng Shui. Il Feng Shui che vuol dire? Vuol dire star bene nello spazio. Quello è il punto. Percepire la qualità dello spazio e lo spazio e organizzarlo in base a questa qualità, agli orientamenti rispetto ai poli cardinali, agli orientamenti rispetto alle energie locali, i famosi draghi, no? I famosi spiriti del posto, il genius loci. Noi ce l'abbiamo come idea. Lo sapevamo fino a un certo punto, sappiamo benissimo, guarda caso, voi andate a farvi un giro per gli eremi francescani, sono tra i posti più potenti del mondo. Cioè voi arrivate lì e sentite qualcosa, c'è niente da fare, poi dopo articolatelo come volete, però quei posti, guarda caso, sono i posti dei santuari, dei monasteri, dei ritiri, degli eremi. Perché? Perché lì c'è qualcosa. Lo spazio non è soltanto misurabile. Cartesio l'ha reso così proprio per resistere agli alchimisti e ai maghi che invece dicevano: guarda che lo spazio è anche, no, trovare il tuo posto. È quello il punto. Quando diciamo trovare il tuo posto nel mondo, non è semplicemente un posto, un metro quadrato di spazio cartesiano, è il luogo nel quale stai bene e tutti noi abbiamo dei posti dove stiamo bene. Dei posti dove arrivi e dici: ah, io qui sto. No, non lo sappiamo dire in altri modi, abbiamo queste formule che sono estremamente fallaci perché non l'abbiamo mai articolata questa cosa, l'abbiamo sempre vissuta ma non l'articoliamo perché siamo strani, però è quello il punto, no? E allora io stavo alla ricerca, tanto per continuare con l'illustrazione della sincronicità e della serendipità, stavo ricercando un paragrafo su questo argomento in un libro di Carlos Castagneda, che è un autore che io ho adorato quando ero giovane. E che ad oggi vi consiglio caldamente di leggere almeno i primi 3-4 libri perché sono di una bellezza totale dal mio punto di vista. E questo era un antropologo che era andato a studiare gli Yaqui, popolazione delle prime nazioni indiane, estremamente, diciamo, con una cultura estremamente sviluppata, anche se per noi del tutto incomprensibile, tanto per cambiare, e comincia a conoscere questo benedetto stregone o sciamano locale che si chiama Don Juan, del quale diventa poi adepto e allievo. Quindi il primo libro è un libro di antropologia, si chiama Scuola dallo Stregone, si chiamava, adesso non so più come l'abbiano tradotto, e ancora porta con sé un approccio antropologico. Il bello della questione è che la prima citazione che apre il libro, accanto a una citazione di Don Juan, è una citazione di Carlo Simmel, e io non lo sapevo al tempo, quando lo lessi, non avevo la più pallida idea di chi fosse sto Carlo Simmel. Dopodiché torno ad aprire il libro dopo anni, che ero diventato sociologo, apro e leggo e dico: cazzo, che sta a fare Carlo Simmel qui? No, è stata una delle piccole grandi scoperte della mia carriera accademica, e tutti gli specialisti di Simmel mi guardano con gli occhi sbarrati perché nessuno legge Castagneda e quindi non si sapeva. Ad ogni modo, il punto qual era? Che uno degli esercizi che Don Juan aveva dato a Carlos Era esattamente questo, io ho detto, allora stavano sulla veranda di casa di Don Juan, che era credo una casa di legno, di quelle proprio americane, che no, a schicchere e cascano, cioè, niente di che, e lui ha detto, allora tu devi trovare il tuo posto su questa veranda. E quello gli ha detto, niente, prova, vedi, no? A un certo punto lo sentirai. E lui passa tutta la notte a accucciarsi, sedersi, finché a un certo punto lo sente. C'è un punto in quella veranda dove sta meglio. Questo è il punto, no? Questa è la percezione dello spazio qualitativo. Lo spazio non è tutto uguale. Tant'è che noi abbiamo diviso e separato regolarmente spazio sacro da spazio profano. Abbiamo dedicato agli dèi gli spazi migliori. Non è casuale che ci trovi appunto le chiese, i templi e tutto il resto. Perché? Perché era una forma di offerta, no? E questi spazi sono tutti organizzati secondo delle logiche, delle, come dire, conoscenze estremamente sofisticate. Se voi andate a prendervi qualunque resoconto del come veniva costruita una chiesa fino al 6-700, vi accorgerete che non c'è niente di casuale. Tutto, tutto nella chiesa ha un significato: il numero degli scalini, l'altezza degli scalini, l'orientamento dell'abside, l'orientamento delle finestre, l'altezza, è tutto quanto strettamente connesso ad una visione diversa, è un'altra grammatica. Tu fai una chiesa e stai dicendo cose, non stai tirando su dei muri. Noi tiriamo sui muri, che di queste cose non capiamo più nulla. Ma prendete la grande storia delle cattedrali: le cattedrali erano una cosa, no, delle prove di qualsiasi cosa, ingegneria, architettura, teologia, arte, ditene una. No, le cattedrali sono luoghi nei quali hanno messo dei simboli in posti in cui non li vedrà mai nessuno. Voi trovate delle sculture, delle finezze in alto sui tetti dove non sarebbe mai più andato nessuno. Ma non serviva che ci andasse qualcuno, erano parte della generazione del cosmo. Non è importante che qualcuno li veda, devono esserci. Questo è il punto, capito? Quindi un sapere attento al dettaglio, un sapere attento ai rapporti col luogo, con l'ambiente, al sapere dove farlo e dove non farlo, perché come ci sono dei luoghi buoni, ci sono dei luoghi cattivi che andrebbero evitati. Noi abbiamo costruito estensivamente quasi sempre su luoghi anche cattivi, poi ci crollano tutte le cose e dice, ah, che cattivi questi posti. Averlo saputo, pensarci un attimo prima era una cattiva idea. Per cui non è manco da dire che non abbiamo continuamente delle prove del fatto che queste cose accadano. Lo sappiamo benissimo. Ci sono dei posti dove, non è il caso, dei posti dove invece si dovrebbe. Quindi, vabbè. Ad ogni modo, quindi questo sapere del corpo a un certo punto diventa anche un sapere che assegna altre, come possiamo dire, altre risonanze al sapere, no? Aggiunge ai registri già esistenti qualcosa di più, qualcosa che mira ad una comprensione ulteriore, il primo sospetto del trascendentale. Ricordatevi che Simmel, per esempio, dice, no, che la religiosità è una costante antropologica, cioè l'essere umano, man mano che diventa umano, o più umano, o completa la sua umanità, o persegue la sua umanità, lo possiamo dire in tanti modi perché tutto è tranne che ovvio, si accorge della necessità di un rinvio ad altro. Quindi nella teoria della religione di Simmel c'è lo strumento per comprendere questo discorso. La religiosità è la nostra tendenza ad altro, no? La nostra sensazione che il mondo non è tutto qui. E questa la possiamo declinare anche, per esempio, usando Morin, tanto per dirne una, poi facciamo un altro piccolo break. Perché? Perché in effetti il mondo non è tutto qui. Se il processo di conoscenza, come abbiamo visto, è un processo di riduzione continua, c'è qualcosa che qui non c'è. No? C'è una dialettica tra visibile e invisibile, che non a caso sono stati al centro del convegno di metà mandato della sezione immaginario, perché l'immaginario, anche da questo punto di vista, è un perfetto strumento di tentativo di contatto o anche, come vedremo, di arricchimento del nostro sapere. Però noi lo sentiamo che c'è dell'altro, in un modo o nell'altro. E questa tensione si trasforma non a caso, in una tensione verso l'alto. No? Noi mettiamo gli dèi, mettiamo il trascendente, mettiamo il migliore in alto. E questo è un primo esempio di quello appunto che dice Dirà, le nostre scelte di interpretare e costruire il mondo in un certo modo ci vengono dal corpo. Perché? Perché il primo dei riflessi sui quali Dirac costruisce la sua archetipologia è la stazione eretta. E quindi, come vedete, anche Dirac va a confermare tutte le teorie correnti, no, dei paleoantropologi e dei filosofi che dicono che l'uomo diventa uomo quando si alza in piedi e continua ad ambire all'alto, no? È uno slancio che non si ferma, quello è il punto. Come tutte le filosofie orientali, come il Pilates, no? Abbiamo un qualcosa al colmo della testa che ci continua a tirar su. Quindi questo slancio verso l'alto non si esaurisce con la stazione eretta, ma diventa poi un'esigenza simbolico-immaginare, no? Noi mettiamo ciò che cerchiamo in alto, mettiamo ciò che valutiamo e valorizziamo in alto. Non è un caso che trattiamo così bene il cervello, perché il cervello dov'è? Al colmo del nostro corpo. Se io traduco in termini corporei questa gerarchia di valori dovuta alla stazione eretta, è ovvio che la parte che mi interessa di più sarà questa. I piedi, come dicevamo prima, no, i piedi stanno in basso, me li posso tranquillamente perdere. Io sono terribilmente moderno da questo punto di vista, troppo moderno. Sono anni che cerco di affrancarmi da questi ricordi moderni, però purtroppo poi lo vedo e dico: è vero, io per anni i piedi non li ho considerati per niente, salvo che ci sto appoggiato sopra e vado in giro. Ma i piedi sono nelle discipline orientali, pensate alla riflessologia plantare cinese, i piedi sono la parte più importante del corpo. E se ragiono in termini di ambiente, è vero, perché sono quelli che mi tengono regolarmente in contatto con la terra. No? Rimettiamo i piedi per terra. Ecco, rimettere i piedi per terra vuol dire riscoprire il corpo, vuol dire rinunciare al primato della testa, rinunciare a questa pretesa di, no, slancio perenne verso chissà dove, che per carità è, come dire, parte di noi, evidentemente, ma deve essere una parte che viene riequilibrata all'interno di una realtà dinamica concreta. Quindi questo è più o meno il senso di quello che ci diciamo. Ok, altro piccolo break.